Tracce.
Una nuova settimana con nuovi passi dentro la nostra memoria sonora. Ogni giorno qui a Tracce apriamo un cassetto dell'archivio e lasciamo che una voce, un suono, anche un rumore, un frammento del passato torni ad abitare il presente. Non sappiamo mai dove ci porterà, ma è proprio questo il bello. Buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati a trascorrere un'ora di radio insieme. Sara Tognola al microfono e una di quelle canzoni che resistono al tempo. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. Da dove ripartire? Beh, da lei oggi scegliamo così, perché oggi torniamo a una data che volenti o nolenti ha lasciato un segno nella cultura pop. Infatti il 9 marzo del 1959 nasce in California una figura che non è rimasta soltanto nei giocattoli, perché Barbie ha attraversato mode, desideri, aspirazioni, critiche e generazioni. Una bambola che è diventata un simbolo, a volte amato, a volte contestato, ma sempre discusso, e questo è importante. In Italia è diventata anche un caso culturale, perché qualche anno fa a Cagliari una manifestazione dedicata alla bambola, finanziata anche dal comune, la definì pubblicamente un modello Barbie. Definì pubblicamente Barbie un modello di emancipazione femminile. La scelta ovviamente suscitò polemiche, non tanto per la bambola in sé quanto per ciò che questa bambola rappresenta. Da lì una riflessione firmata dalla grande e amata scrittrice Michela Murgia nel programma In altre parole di Rete 2, questo nel 2012.
Barbie è un fenomeno di costume, è un oggetto che ha fatto parte dei giochi d'infanzia di generazioni di bambine. Quello che è interessante è che la manifestazione non è organizzata dalla ditta produttrice della bambola, ma da un'agenzia di moda insieme al comune di Cagliari, che ha finanziato le mostre e le sfilate a tema, affermando di aver scelto Barbie perché è un modello di emancipazione femminile. La cosa ha suscitato comprensibili polemiche non solo sui criteri di spesa dei soldi pubblici, ma soprattutto sui criteri di giudizio dell'emancipazione femminile. Ovviamente i giornalisti hanno interrogato, i giornalisti, i detrattori, tra cui io, perché sono stata invitata a supportare questa manifestazione come testimonial. La cosa mi ha fatto un po' ridere, perché anche fisicamente non sono molto somigliante alla Barbie. Interrogati in merito hanno replicato dicendo che Barbie è un modello femminile di successo perché è ricca e bellissima. Quindi in sintesi la sua è sintesi di una vita realizzata ma senza il sacrificio della propria femminilità espressa in maniera estetica. Qualcuno argomenta che sono uscite diverse versioni di Barbie lavoratrice, quindi ci sta tutto, dal chirurgo alla hostess, l'emancipazione femminile, però mi fa sorridere il fatto che l'emancipazione femminile venga ancora valutata con il criterio maschile del successo, cioè quello professionale, quanti lavori hai fatto.
Questa bambola se ne vende una ogni 3 secondi nel mondo, vorrà pur dire qualcosa.
Sì, forse vuol dire che non vengono proposti altri modelli femminili con cui giocare, per esempio. Adesso io non è che dico che bisogna fare la Barbie premio Nobel, cioè, distinguiamo il discorso ludico dal discorso formativo, però le due cose non vanno nemmeno disgiunte, cioè il fatto che alla fine una ragazza in Cina desideri modificare il proprio corpo per adeguarsi al modello Jessica Alba in America, che è comunque un modello Barbie, dice moltissimo su come certi modelli influenzino il modo in cui si percepisce se stesse alla fine. Se una bambina cresce immaginando che la donna perfetta e di successo sia la Barbie, inevitabilmente tutte le differenze che vede in sé rispetto a quel modello saranno prese come deficienze, come delle diminuzio.
Michela Murgia è sempre Michela Murgia, Barbie è sempre la Barbie, è vero, ascoltare queste parole proprio oggi, 9 marzo, ci riporta a quelle domande, una domanda che non smette di tornare: perché Barbie, nata appunto nel 1959 come giocattolo, si è trasformata nel tempo in qualcosa di molto più grande, non solo nel film ma anche un riflesso delle nostre idee, come ci diceva proprio Michela Murgia, di idee di successo, di bellezza, di libertà femminile, di perfezione quindi. E negli ultimi anni la discussione intorno a lei si è riaccesa, o meglio a scadenze regolari, diciamo che si riaccende tra versioni più inclusive, nuove interpretazioni del suo mito, però è vero che al centro resta la questione che Michela Murgia aveva sollevato: chi stabilisce cosa significhi emancipazione e quali sono i parametri con cui la misuriamo? Forse alla fine non è una storia sulla bambola, ma è una storia su di noi, su come cambiano e come anche impariamo a rimettere in discussione i modelli culturali che abitano la nostra quotidianità.
Chiede
Nicola Fabi con questo brano Lasciarsi un giorno a Roma, presentato a Sanremo nel 1998, mentre oggi 9 marzo ma del 1987 gli U2 pubblicarono The Joshua Tree. Joshua è una pianta tipica del deserto del Mojave in California. I membri degli U2 la scoprirono durante un viaggio fotografico negli Stati Uniti mentre lavoravano al disco. Li colpì perché cresce questa pianta in terre aride e ostili, puntando verso il cielo. Questa è una frase che c'è in una delle canzoni contenute in questo album, puntando verso il cielo come un gesto spirituale. Quindi questa pianta divenne metafora di resilienza, ricerca spirituale, contrasto naturalmente anche tra bellezza e durezza del paesaggio americano. Però questo album fu importantissimo perché fu l'album che portò gli U2 definitivamente, diciamo, nel mondo. E dentro quel disco c'è una canzone che racconta una tensione universale, se così possiamo chiamarla, il desiderio di stare vicino e la paura di perdersi, una resa emotiva, diciamo così, che è diventata un classico. Un classico, e quindi eccoli gli U2 con With or Without You.
See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. And
Tracce.
E oggi torniamo anche a uno di quei momenti in cui l'umanità ha letteralmente cambiato prospettiva, una storia che nasce in un piccolo villaggio e finisce oltre l'atmosfera, dentro la corsa allo spazio e dentro le paure del mondo di allora. Una storia che ancora oggi ci ricorda quanto lo sguardo dall'alto possa trasformare quello che vediamo qua giù. Il 9 marzo del 1934 nasceva in un villaggio vicino a Smolensk. Smolensk è una delle città più occidentali della Russia. Qui nasceva Yuri Gagarin. 27 anni dopo, il 12 aprile del 1961, sarebbe diventato il primo uomo a orbitare attorno alla Terra a bordo del Vostok 1, un volo di 108 minuti che cambiò la storia, come sappiamo. Quella missione non fu soltanto un'impresa scientifica, fu forse prima di tutto un gesto politico, sicuramente un gesto simbolico, un gesto anche ideologico, certo. E nel pieno della Guerra Fredda lo spazio diventò terreno di competizione tra blocchi, prestigio nazionale, dimostrazione di potenza. La traccia che abbiamo scelto è un estratto di un lungo servizio realizzato per il 60° anniversario di quel volo nel 2021, un servizio televisivo. Racconta il clima, sentirete il clima della corsa allo spazio, lo Sputnik, la paura americana, l'equilibrio del terrore, la promessa di Kennedy di arrivare sulla Luna. Quindi ascoltiamo insieme questa pagina di storia, sapendo che tutto partì da quel ragazzo nato il 9 marzo del 1934.
Dopo il lancio dello Sputnik, nacque effettivamente un clima di competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Ma nacque da parte americana, perché gli americani avevano creduto di poter per primi mandare nello spazio un satellite artificiale. Invece fummo noi a mandare lo Sputnik. Ma a mio parere lo spazio non doveva e non deve essere motivo di competizione, ma semplicemente costituire un grande campo di ricerche scientifiche.
Il successo conseguito dai sovietici col lancio dello Sputnik ha avuto un forte impatto sul mondo intero. I russi, che fino allora non erano nemmeno riusciti a far funzionare bene un ascensore, che disponevano di tecnologie da XIX secolo, erano riusciti a mettere in orbita un satellite. Quell'impresa creò in noi tutti un grosso complesso. Il prestigio degli Stati Uniti nel mondo rischiava di subire un duro colpo. Decidemmo quindi di raccogliere la sfida. Ma le nostre prime esperienze non furono molto incoraggianti. Lanciammo un pompelmo, il primo Vanguard. Il razzo si alzò di pochi metri e poi cadde. I titoli dei giornali sottolineavano il fallimento degli americani. Era un momento veramente drammatico. Temevamo per la credibilità politica dell'America. Temevamo per la nostra potenza militare.
In realtà, alla fine degli anni 50, il pessimismo americano non è fondato. Il concetto di equilibrio del terrore trova piena rispondenza nella realtà. Nessuno dei due supergrandi può attaccare senza correre il rischio di subire massicce rappresaglie. Certo, la dissuasione nucleare non è ancora assoluta. Nel 1958 i missili a testata atomica si ergono ancora a cielo aperto. Con un attacco a sorpresa, ognuna delle due superpotenze potrebbe distruggere il potenziale bellico dell'avversario. Dopo il suo volo orbitale del 21 aprile 61, Yuri Gagarin è festosamente accolto da Khrushchev. Il leader sovietico intende sì plaudire alla storica impresa del primo uomo che è andato nel cosmo, ma allo stesso tempo Khrushchev sfrutta il prestigio che questo successo spaziale dà all'Unione Sovietica nel quadro della sua sfida al mondo capitalistico.
Dunque, ascoltando con voi questa traccia, che ricordo un estratto di un lungo servizio realizzato alla televisione, alla nostra televisione, per il 60° anniversario di quel volo nel 2021, mi stavo rimmaginando nel 1961, in un'epoca in cui c'era un'altra visione, un'altra percezione chiaramente dello spazio, forse era più misterioso. Però lo spazio, soprattutto in quel periodo, era una promessa, ma anche una minaccia. Da una parte c'era la promessa del progresso scientifico, ma c'era anche l'estensione della rivalità nucleare tra le superpotenze. Oggi abbiamo parlato di questi argomenti, abbiamo guardato un po' lassù, perché proprio oggi, nel 1934, è nato Yuri Gagarin.
che non segua il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché d'opino no, perché d'opino no. Nessuna mi ha mai detto sono pazza di te, mai, mai nessuna è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro ai miei e riesci ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione, perché dubbino una, perché dubbino una. Mai nessuno mi ha mai detto sempre come sei, come sei, come sei.
Allora, cosa succede quando un viaggio cambia non solo la storia, ma anche il nome di un intero continente? Il 9 marzo del 1454 nasce a Firenze Amerigo Vespucci, l'uomo che ha contribuito a ridefinire la geografia del mondo. Mercante, viaggiatore, sono quelle biografie che ci insegnano le scuole elementari, probabilmente, partire da lì, poi dopo magari le approfondiamo perché sono comunque delle biografie affascinanti. Dicevo, mercante, navigatore, tra il 1499 e il 1502 partecipa a spedizioni lungo le coste dell'America meridionale al servizio prima della Spagna e poi del Portogallo, esplora tratti dell'attuale Brasile e dell'Argentina e descrive quei territori nelle sue lettere, tra cui il celebre Mundus Novus. La differenza storica rispetto all'impresa di Cristoforo Colombo è nota, ce la raccontavano anche questa da bambini. Colombo nel 1492 raggiunge i Caraibi convinto di essere arrivato nelle Indie, mentre Vespucci alcuni anni dopo sostiene che quelle terre costituiscano un continente distinto dall'Asia. Nel 1507 il cartografo tedesco Martin Waldseemüller pubblica una carta geografica in cui propone di chiamare quel continente America. Dal nome latinizzato Americanus è uno dei casi più celebri di eponimo, quel termine che indica una persona il cui nome viene attribuito a un luogo, a un'invenzione o a una scoperta. Eponimo. Da allora il nome si diffonde nelle carte europee e resta definitivo. Che traccia vi propongo? Beh, una traccia abbastanza curiosa che ho riscoperto del 2012. Si intitola questo estratto L'errore di Colombo. Ci sono Paolo Gangemi e Daniele Oldani che commentano alcuni cartelli stradali bizzarri e curiosi incontrati durante i loro viaggi.
Allora, adesso noi abbiamo in sospeso un viaggio nel mondo degli esploratori e so che oggi ci propone addirittura un campionato mondiale. Ripetimi il termine, il campionato mondiale?
Di eponimia.
Che cos'è l'eponimia?
L'eponimo è una persona che dà il proprio nome a un luogo o a un'invenzione. Per esempio, il classico esempio è i fratelli Montgolfier, sono eponimi della Montgolfiera.
Ok, oggi però parliamo di Colombo e di altri esploratori.
Una leggenda romantica molto commovente racconta che il grande navigatore Amerigo Vespucci, in punto di morte, è venuto a sapere che avevano dato il suo nome al nuovo continente. Molto romantico, non si sa se è vero, ma comunque anche un po' ingiusto forse. Tutti, penso, prima o poi hanno valutato un furto da parte di Vespucci, perché è vero, lui è stato il primo a riconoscere che l'America non era le Indie come pensava Colombo. Però in questo modo si penalizza la scoperta di Colombo, che chiaramente era la cosa più importante fra le due. Colombo, a proposito di eponimia, ha dato il nome a varie città, allo stato della Colombia, in Sud America, a città americane come Columbus, nell'Ohio, Columbia, South Carolina, ci sono anche dei fiumi, c'è la British Columbia in Canada, però molto poco rispetto a quello che ha fatto Vespucci, che ha dato il nome a tutta l'America. Quindi, quanto a eponimia, Vespucci stravince, forse immeritatamente.
I Blondi, abbiamo ricordato la nascita di Amerigo Vespucci con questo momento del 2012.
Yeah.
Blondie, con questa canzone, forse la più cantata, la più conosciuta, la più ballata del 1980, mentre un anno prima una canzone che cambia anche il mondo del cantautorato italiano, della canzone italiana. Io non so chi tra voi ha visto la settimana scorsa il film Franco Battiato e il lungo viaggio, un ritratto. A qualcuno è piaciuto, a qualcuno non è piaciuto. Adesso ve lo descrivo, anche perché domani mattina in Alba Chiara Daniele Oldani ve lo descriverà, vi approfondirà questo tema. Però ve lo consiglio comunque, un ritratto in ogni caso rispettoso, che segue Battiato dagli anni siciliani fino alla Milano delle sperimentazioni. Lui all'inizio ha sperimentato, non è stato creduto per tanto tempo. Il film racconta proprio questo e secondo me lo racconta bene. Racconta bene anche la curiosità spirituale di Battiato, le sue ricerche elettroniche, gli incontri decisivi da Giuni Russo, Alice, a Giusto Pio, e quel suo modo unico di tenere insieme il colto, il pop, l'Oriente e le avanguardie. Un artista dei contrasti, Franco Battiato, forse per questo che piace a molti. È questo film un viaggio, sì, è un viaggio interiore più che una biografia tradizionale, perché offre uno sguardo su come nasceva un artista che non assomigliava a nessun altro. E allora, dentro questo percorso, torniamo, come detto, a uno dei suoi simboli, l'era del cinghiale bianco.
Estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Yeah. Tracce.
Che cosa accade quando uno dei più grandi poeti del Novecento si lascia sorprendere da un gol? Sì, da un gol. Quando il calcio non è solo uno sport, ma un frammento di vita vera, quindi gioia, sconfitta, folla, luce, materia comunque poetica allo stato pure. E vado oltre, perché il 9 marzo del 1883 nasce a Trieste Umberto Saba, una delle voci fondamentali della poesia italiana del Novecento. Forse non tutti ricordano che Saba dedicò al calcio 5 poesie raccolte nel suo canzoniere, un gesto apparentemente insolito per un poeta, ma perfettamente in linea con la sua idea di poesia come racconto della vita quotidiana, senza distinzioni tra ciò che è alto e ciò che è basso. Saba non era, tra l'altro, un tifoso appassionato, arrivò allo stadio quasi per caso seguendo la Triestina, lui che è di Trieste, eppure in quelle partite scorse qualcosa di più profondo, sentì l'energia della folla, il legame quasi atavico, tribale, con i colori di una squadra, la gioia collettiva di un gol e soprattutto lo sguardo sul lato oscuro della vittoria, su chi il gol lo subisce, quindi il portiere trafitto, la difesa inutile, un istante di sconfitta che diventa immagine universale. E allora non stupisce che anche Pierpaolo Pasolini abbia parlato del calcio come di un linguaggio dotato dei suoi poeti, così lui diceva. Saba, con pochi versi, seppe raccontare proprio quel momento fragile e umano, ma veramente umano. L'amara luce che colpisce il volto del portiere sconfitto. Cosa vi propongo io questo pomeriggio? Beh, una traccia del 2022, una traccia televisiva, la trasmissione è Tournée. Angelica Isola ha preparato questo servizio, vi proponiamo un estratto.
Oh, don't believe this!
Sui terreni sterrati, sui manti erbosi, sui campetti da futbalino, ovunque ci si trovi, il calcio da sempre seduce, fa breccia nelle masse anche in diversi intellettuali come Pasolini.
Ci sono nel calcio dei momenti esclusivamente poetici. Si tratta dei momenti del gol. Ogni gol è sempre un'invenzione, sempre una sovversione del codice.
Pasolini, che in un saggio paragonò questo sport a un linguaggio con i suoi poeti e prosatori, lui che amava praticarlo.
Pierpaolo Pasolini anzitutto era un appassionato viscerale di calcio, uno che viveva il fenomeno a tutto tondo, con cuore, testa, pancia, e si schierava sistematicamente dalla parte dei più deboli. Il calcio era un fenomeno popolare, un fenomeno da quartiere, da campetto. Ad esempio, per lui l'Inter del 1963, quella di Elenio Herrera, era la quintessenza del neocapitalismo, era l'espressione del panem et circenses dei latini, dell'oppio dei popoli, Carlo Marx, e soprattutto era un fenomeno che, suo malgrado, perché lo adorava, distraeva le attenzioni della gente dalla letteratura, dall'impegno, dall'impegno sociale, civile e politico.
Come dimenticare poi Umberto Saba, poeta italiano del Novecento che scrisse 5 poesie dedicate al calcio.
Anch'io tra i molti vi saluto, rosso, alabardati, sputati dalla terra natia, da tutto un popolo amati.
Beh, emerge un calcio romantico. Saba non era un appassionato di calcio, ci arrivò per caso allo stadio seguendo un Triestina, i rosso alabardati, e l'Ambrosiana, l'Inter di Pepin Meazza, il Balilla. In 5 poesie lui ci dà tutta l'essenza. Nella prima pone l'accento su quello straordinario e magico processo di identificazione che c'è tra la folla che guarda e un colore, una bandiera. Nell'ultima, gol, l'avrebbe scritta anche con il silenzio, ma non poteva, lo ha fatto con pochi versi, mette l'accento sulla sofferenza, sul dolore di chi incassa il gol. Il portiere sconfitto che viene consolato da un compagno a fronte invece degli altri che festeggiano.
Il portiere caduto alla difesa, ultima vana, contro terra cela la faccia a non vedere l'amara luce.
Ogni pretesto è un'occasione per accorgerci sempre dell'importanza di qualche cosa, noi diciamo così, in questo caso, beh, la poesia. E qui, grazie al fatto che oggi è il compleanno di Umberto Saba, Il 9 marzo, appunto, giorno. Noi ricordiamo che la poesia può alla fine abitare ovunque, tra le pagine di un libro, certo, ma anche, come abbiamo sentito, in un campo di calcio o in un'esultanza o nello sguardo abbassato di un portiere battuto. Lui ha scritto 5 poesie, Umberto Saba, sul calcio, scritte da un uomo nato appunto nel 1883. Tra l'altro il suo vero nome era Umberto Poli, ma fu per un atto d'amore verso la madre che il poeta assunse per cognome la parola ebraica Saba, Saba che in ebraico significa pane. Contenta molto di aver chiuso con questo brano dei Chicago, sono le 14:53 minuti fra poco, le notizie delle 15 poi Isabella Visetti con una nuova pagina di passaggi. Cosa abbiamo fatto noi oggi? Beh, io sono abbastanza contenta perché abbiamo in fondo portato all'ascolto attraverso, grazie anzi, l'archivio RSI, l'immaginario di Barbie, il coraggio cosmico di Yuri Gagarin, l'esplorazione di Americo Vespucci, la poesia quotidiana di Umberto Saba. Sono, se vogliamo, cinque figure molto diverse, in epoche diverse, ciascuna però a suo modo ha lasciato un segno nella cultura pop, nella storia e soprattutto nelle emozioni collettive.
Non ti sopporto più, davvero!
Tracce,